per una critica delle forme di vita di Rachel Jaggi. Seconda parte. La normatività delle forme di vita. Per poter essere un oggetto appropriato della critica, dunque, le forme di vita non debbono essere soltanto malleabili e create dall'attività umana, debbono essere anche strutturate su norme che possiamo riconoscere e su cui poter contare nella nostra eventuale critica. Ora, per poter comprendere il tipo specifico di normatività qui in gioco, è importante che la mia tesi non venga riferita soltanto all'affermazione, in certo modo autoevidente, secondo cui le forme di vita, in quanto elementi dell'ordine sociale, contengono regole, regolamenti e assunzioni implicite su cosa è giusto o sbagliato. Il punto cruciale qui consiste nel fatto che le norme che strutturano le forme di vita, o meglio, che sono espresse in esse, debbono essere intese come qualcosa di più di mere convenzioni. Gli accordi convenzionali possono essere sostituiti senza alcuna perdita da accordi dello stesso tipo. Non è un problema se guidiamo sul lato destro o invece su quello sinistro della carreggiata, purché inizialmente si sia stabilita una convenzione chiara e ben riconoscibile. Questo però non è più vero per il tipo di normatività che struttura le pratiche sociali. Se essere un buon medico significa visitare scrupolosamente il proprio paziente, allora lo standard di eccellenza di questo complesso di pratiche non è il risultato di un accordo convenzionale. Piuttosto, esse possono essere colte soltanto in relazione all'obiettivo o agli obiettivi intrinseci della pratica, ovvero la salute del paziente. E questi obiettivi impongono certe esigenze e fissano limiti determinati rispetto a ciò che può essere fatto e ai parametri che possono essere stabiliti. Vorrei chiamare le norme che dirigono e che costituiscono le pratiche, e come risultato le forme di vita, norme etico-funzionali, norme senza le quali le pratiche non sarebbero ciò che sono, e non potrebbero funzionare nei termini delle richieste imposte da queste norme. Per un verso, non si tratta certo di un funzionamento puro e irrelato. Se di una entità sociale e di una pratica sociale diciamo che funziona, intendiamo dire che funziona bene secondo i nostri standard etico-normativi. Per un altro verso, però, le norme etiche non piovono dal cielo, sono legate a un qualche ONE. Se l'ethos che porta un medico a visitare scrupolosamente i suoi pazienti è rivolto verso un certo obiettivo, la loro salute, allora sono coinvolte determinate interpretazioni etiche. Ci sono altresì delle ragioni che ci riconducono alle circostanze strettamente materiali della pratica coinvolte nel realizzarne il fine. Posta questa struttura normativa, sembrerebbe dischiudersi un'ottima possibilità per criticare le forme di vita. In verità, però, una tale descrizione non è così feconda. Essa potrebbe certo spiegare che cosa è buono per una determinata pratica e per una determinata forma di vita nei termini del funzionamento rispetto ai suoi standard e obiettivi impliciti. Non va però al di là di questo. Non ci dice, infatti, se una certa forma di vita sia buona in un senso trascendente il contesto, né, anzitutto, se sia bene che questa forma di vita esista. L'intero set delle norme etico-funzionali coinvolte nelle pratiche della medicina moderna, per riprendere il nostro esempio, è infatti radicata in assunzioni determinate concernenti la salute e la vita, per esempio l'assunzione che la malattia non sia una punizione di Dio per i nostri peccati. Se non concordiamo con queste assunzioni, la normatività intrinseca a questo set di pratiche non tiene più. Se vogliamo criticare le forme di vita, quali forme di vita in senso stretto, come accade quando giudichiamo se siano all'altezza dei propri standard da una prospettiva solamente interna, abbiamo bisogno di standard normativi che trascendano il contesto fino a un certo punto, seppur senza slittare fino a un punto di vista meramente esterno. Nel prosieguo di questo saggio argomenterò in favore di un modo di guardare alle forme di vita che ci fornisce un set di criteri immanenti nonché trascendenti il contesto mediante una loro fondazione su una base materiale, seppur interpretata in certo qual modo in senso pragmatista. 5. Le forme di vita come casi di problem solving. Ciò che vorrei cercare di mostrare può essere formulato nel modo seguente. Le forme di vita sono casi di problem solving. Rispondono ai problemi affrontati dalla nostra specie. Sono tentativi di risolverli. In base a tale concezione, le forme di vita dovrebbero costituire la miglior soluzione possibile per i problemi specifici che affrontano e che nel contempo pongono. Problemi di secondo ordine. I problemi affrontati dalle forme di vita sono di secondo ordine. I problemi di secondo ordine concernono le risorse culturali concettuali che una forma di vita ha a sua disposizione al fine di risolvere problemi di primo ordine. Si immagini per esempio una società rurale che è alla fame perché non piove da mesi. La mancanza di cibo è certamente un problema di primo ordine per la riproduzione di questa società. Le persone sono affamate. Questo però non è necessariamente un problema per essa in quanto forma di vita. In sé e di per se stesso il fatto che le persone siano affamate non mette in discussione nessuna delle istituzioni e delle pratiche consolidate della società alle prese con il problema in gioco, la siccità. È soltanto qualora risulti che questa società è incapace di reagire al problema per alcune ragioni specifiche, che questo diventa un problema di una forma di vita. Proseguiamo con il nostro esempio della società rurale. Se in quell'area geografica i periodi di siccità risultano essere un evento frequente e prevedibile, e se risulta altresì che la società in questione non ha ancora affrontato il problema, per esempio predisponendo dei serbatoi per conservare l'acqua, e se questo fatto inoltre è legato a una concezione inadeguata della natura, o persino a una qualche dottrina comprensiva stando alla quale la privazione per fame viene accettata come una punizione di Dio, allora la comunità in gioco è posta di fronte a quello che io chiamo un problema di secondo ordine. I problemi di secondo ordine, infatti, non concernono mai meri fatti, ma fatti che emergono da pratiche e interpretazioni consolidate, anche se questi problemi possono essere il portato di un problema contingente di primo ordine. Il carattere normativo dei problemi e la concezione di Hegel della famiglia, come per il carattere etico-funzionale delle norme intrinseche alle pratiche che abbiamo già discusso, anche la questione di stabilire se una situazione sociale sia o meno problematica e di come si debba intendere il problema in gioco è legata a una certa comprensione del fine, del telos, delle implicazioni normative di una certa forma di vita. Le forme di vita diventano problematiche quando non corrispondono più a determinate aspettative normative che esse stesse hanno istituito, e queste aspettative, ancora una volta, hanno una storia. Si sviluppano da una dinamica storicamente informata che stabilisce i problemi e le loro soluzioni. Un caso paradigmatico di questo tipo è rappresentato dall'analisi della famiglia borghese moderna svolta da Hegel. Anche se non concordiamo, e in effetti non dovremmo, con molte delle caratteristiche che egli discute, vedi la misoginia, forse anche la monogamia proprietaria, e di certo il rimando alla coscrizione militare, il nostro dissenso, o perlomeno questa è la mia posizione, si colloca nel solco di una normatività che è emersa da un processo storico di problem solving. Quando infatti Hegel nei suoi lineamenti di filosofia del diritto presenta la famiglia come un esempio di Sittlichkeit, di eticità o di vita etica, egli prende in considerazione una forma specifica della famiglia storicamente peculiare, la famiglia nucleare borghese dell'Europa cristiana. Hegel mira a fornire sia una descrizione sia una giustificazione di questa forma della famiglia. Ciò che rende interessante la sua discussione ai nostri occhi è il tentativo che egli intraprende per mostrare come la famiglia borghese emerga da un contesto etico storicamente specifico, nella mia terminologia, una costellazione storica specifica di problemi, e come essa sia superiore ai modi alternativi di organizzare la vita familiare. Hegel compie quest'operazione esaminando il modo in cui l'istituzione della famiglia risponde alle tensioni specifiche di tale costellazione storica. Per tradurre questa operazione nel mio vocabolario, la famiglia borghese rappresentò una strategia di problem solving superiore, e questo fatto diventa evidente soltanto se lo analizziamo, come fa Hegel, quale soluzione connotata normativamente a un problema normativo. Dalla prospettiva di Hegel, la famiglia tradizionale deve essere trasformata in ragione delle aspettative normative individuali di una maggiore autonomia, e a causa della trasformazione delle pratiche in atto attorno a essa. Hegel mostra come la famiglia moderna, che favorisce l'esogamia rispetto all'endogamia e il nuovo legame matrimoniale di coppia rispetto a quello consanguineo della famiglia di origine, come emerge nella formazione di un nucleo familiare indipendente, sia superiore ai suoi precursori premoderni. Hegel mostra altresì che un modo particolare di intendere, di interpretare questa pratica moderna, sia più adeguato rispetto alle alternative contemporanee. Il carattere immanente, autoprodotto, ma fondato, da queste ultime considerazioni segue una quarta caratteristica, la nozione normativamente complessa di problema che sto qui delineando è tale per cui in essa i problemi, per così dire, solitamente non provengono dall'esterno, ma sono invece autoprodotti in una modalità particolare. Laddove le forme di vita incappano in problemi o in crisi in quanto forme di vita, esse non falliscono soltanto a causa di ostacoli esterni, ma anche a causa di problemi interni autogenerati, anche se in certi casi è il mondo esterno o la natura a porre il problema, il fatto che gli esseri umani sono tali da necessitare di cibo e asilo. Il fatto che un certo clima o delle condizioni geografiche particolari pongono certi limiti o condizioni alla capacità di procacciarsi il cibo. Come abbiamo visto, ciò pertiene in linea generale ai problemi di secondo ordine. Tale caratteristica diventa però ancor più interessante se la riformuliamo alla luce del carattere normativo dei problemi. Risulta allora che questi problemi non concernono le istanze normative poste da un qualche osservatore esterno, ma pertengono invece alle istanze proprie della forma di vita che essa non può soddisfare. Il senso in cui tali istanze sono proprie della forma di vita non è quello per cui si tratta di istanze legate esplicitamente a valori o a norme di cui la società si limita a parlare. Piuttosto, esse sono dei punti di riferimento già inglobati nelle pratiche sociali e condivisi da chi partecipa a queste pratiche, esse costituiscono la pratica anche se non sono pienamente realizzate e anche se, in situazioni particolari, non possono essere realizzate in alcun modo, il che significa che far fronte alle norme dovrebbe comportare la trasformazione di entrambi i poli, delle norme e delle pratiche. 6. L'immanenza della critica. Ora possiamo tracciare le conclusioni in merito ai vantaggi e alle possibilità dischiuse dall'approccio alle forme di vita basato sui problemi che ho qui sviluppato. La riuscita delle forme di vita può essere misurata dal grado in cui esse soddisfano le richieste di problem solving. Possono essere razionali o irrazionali, adatte o inadatte. Possono riuscire o fallire nel loro processo di problem solving, senza che il processo debba essere necessariamente cosciente o intenzionale. Va notato anche che quando mi riferisco alle forme di vita in quanto casi di problem solving, non le sto concettualizzando come un qualche tipo di entità sovraindividuale dotate di una loro volontà propria in grado di condurle intenzionalmente a intraprendere un'operazione di svisceramento e di risoluzione dei problemi. Intendo piuttosto sostenere che le pratiche e le istituzioni intrinseche alle forme di vita conseguono l'effetto di risolvere i problemi, si può dire che persistano, il che significa che non si erodono e che non sprofondano in una crisi a causa dei vantaggi e dei risultati a cui conducono in relazione ai problemi che emergono all'interno delle forme di vita. Riposando sulla consanguineità, il modello patriarcale familiare a cui Hegel si riferisce quale precursore alternativo della famiglia nucleare borghese non risulta soltanto sbagliato, è anche instabile. Le forme di vita che non sono più in grado di risolvere problemi entrano in crisi o si erodono, e di conseguenza innescano una dinamica di cambiamento. Il caso della critica immanente. La critica delle forme di vita, per come io la intendo, inizia precisamente nel momento in cui emergono problemi, crisi e conflitti, anche se non sono del tutto evidenti. È per questa ragione che la critica non è condotta da una prospettiva autoritaria esterna, ma da una immanente. Essa abbandona il terreno proprio dell'etica per entrare in quello dell'analisi dei fasci inerti di pratiche in base alla normatività della loro posizione nel quadro di un processo storico di problem solving. In ogni modo, questo processo è appunto un processo in senso stretto. È nella riuscita o nel fallimento di tale processo, nella valutazione della sua costituzione interna, che una critica delle forme di vita trova infine i criteri di cui andava alla ricerca. Pertanto, al fine di non limitarsi a rovesciare l'onere della prova, la tesi del problem solving deve essere resa dinamica e affiancata da una seconda tesi. La riuscita o il fallimento delle forme di vita in quanto casi di problem solving può essere stabilito soltanto in modo proceduralista, cioè come una storia di problem solving. Se i problemi, come io sostengo, sono carichi normativamente e situati storicamente in quanto risultati delle soluzioni ricercate rispetto a problemi precedenti, allora i tentativi di risolverli si sviluppano storicamente mediante un confronto tra strategie di problem solving alternative. Le forme di vita devono pertanto essere intese in rapporto alla posizione che occupano nel quadro di una storia di tentativi di problem solving. Questa non è una storia delle soluzioni, o piuttosto dei tentativi reiterati di addivenire a una soluzione dello stesso problema, ma piuttosto una storia dei tentativi di problem solving che sotto determinate condizioni conducono all'accumulazione storica di una serie di tentativi di problem solving, un processo di apprendimento di un qualche tipo, oppure, per porre la questione in altri termini, un processo di accumulazione di esperienze, un Erfahrungsprozess nel senso hegeliano del termine. La conclusione generale della mia proposta teorica può allora essere formulata così: le forme di vita riescono quando vengono intese come il risultato di processi riusciti di accumulazione di esperienze, o come un processo di apprendimento, e quando promuovono una ulteriore accumulazione. Il di una critica delle forme di vita è di porre la metaquestione inerente ai criteri atti a riconoscere se un certo tipo di dinamica è riuscita in quanto processo di apprendimento o conduit di approfondimento dell'esperienza. Pertanto, per poter giudicare i meriti relativi, e persino la razionalità, di una forma di vita dobbiamo guardare alla qualità delle sue dinamiche trasformative. La loro adeguatezza o inadeguatezza è l'indice manifesto del modo regressivo o non regressivo di affrontare i problemi, per esempio qualora siano riscontrabili dei blocchi esperienziali, Erfahrungsblockaden, oppure altri ostacoli tali da precludere la via per compiere ulteriori esperienze. Questi criteri sembrano essere degli strumenti interessanti perché si possano valutare le forme di vita senza dover assumere una posizione moralista fratto normativista e senza essere costretti ad adottare quel tipo di criticismo interno che si limita al di ristabilire la coerenza rispetto alle norme che una certa comunità già possiede. In tal modo, la critica delle forme di vita, per come l'ho presentata, può legittimamente affermare di essere immanente e trasformativa nello stesso tempo. È immanente perché il suo punto di partenza è legato alle crisi immanenti e alla erosione di istituzioni e pratiche sociali. È trasformativa perché la valutazione dei processi di problem solving permette una trascendenza dal contesto e avvia il cambiamento. Non è del resto una coincidenza che io stia qui analizzando la riuscita delle forme di vita dalla prospettiva delle crisi e della critica. L'obiettivo non è sviluppare una concezione generale di una forma di vita corretta, né tracciare le premesse per una tale concezione. La costruzione di un tale sistema etico non mi sembra invero né desiderabile né promettente. Il mio interesse piuttosto è concentrato sul fallimento delle forme di vita, sulle crisi che le fanno implodere e sui problemi che possono emergere per esse e da esse, in breve, sugli aspetti che le espongono alla critica. In questo contesto il momento del disturbo etico-funzionale o della crisi ha mostrato di essere un movente o una spinta importante di ciò che io definisco come critica e dovrebbe pertanto allontanare ogni sospetto di paternalismo. Qui la critica è soltanto il catalizzatore di un processo storico di problem solving nel quale critica e autocritica sono interconnessi. Conclusioni. Un pluralismo sperimentale. La concezione delle forme di vita in quanto strategie di problem solving e la nozione correlata di un processo etico di apprendimento conducono forse a un monismo delle forme di vita. I problemi abbozzati in queste considerazioni hanno forse un'unica soluzione corretta, tale da condurre alla lunga a un'immagine distopica di una singola forma di vita completa e unificata. No, non lo fanno. Vorrei ora riprendere un'osservazione di Hilary Putnam che offre una diversa interpretazione del pluralismo e che nel contempo riconosce fondamentalmente una pluralità di forme di vita. Il problema non consiste nel fatto che abbiamo confidenza con una moltitudine di forme di vita buona tra loro incompatibili, ma piuttosto nel fatto che non conosciamo nessuna buona forma di vita, o perlomeno nessuna che non abbia mancanze come virtù. Da un'altra prospettiva, non conosciamo nessuna forma di vita che risolva problemi senza crearne di nuovi. Se si guarda alla questione da questo punto di vista, si vede allora che, per un verso, forme di vita diverse competono l'una con l'altra per essere le migliori, si raffrontano e si criticano reciprocamente in base alla loro incapacità di risolvere i problemi che esse stesse si pongono. Per un altro verso, tuttavia, questa medesima attività può essere considerata come un motivo per riconoscere e persino valutare un ineliminabile pluralismo. Questo motivo non rappresenta né un elemento puramente pragmatico né una mera romanticizzazione della diversità, è piuttosto un pluralismo di tipo diverso. Non una comunità di monadi isolate le una dalle altre, ma una pluralità di esperimenti di problem solving i cui risultati non possono essere previsti con certezza. Di questi dovrebbero peraltro esservene il maggior numero possibile dal momento che la sperimentazione è l'unica via per giungere a nuove soluzioni. Se rispetto al problema dei modi in cui vivere non soltanto non disponiamo di troppe soluzioni, ma in verità non ne abbiamo neanche una, allora sembrerebbe necessario averne a disposizione una pluralità, dato che, nella tradizione pragmatista, per avvicinarsi a qualcosa che possa rappresentare una soluzione accettabile è necessario effettuare diversi tentativi. Se poi, in uno spirito pragmatista, le conseguenze delle nostre azioni non possono essere previste soltanto con strumenti concettuali, allora devono essere valutate osservando il modo in cui si muovono avanti e indietro, zigzagando nel corso del processo di commisurazione del risultato delle loro azioni. La mia concezione non conduce quindi a un monismo, ma a un pluralismo sperimentale delle forme di vita. Questo però è fondamentalmente diverso dal pluralismo della sobrietà etica discusso all'inizio. Il tipo di pluralismo da me difeso non è infatti tale da escludere in linea di principio le questioni etiche, ma è piuttosto tale da consentire un pluralismo nel dibattito volto a individuare una soluzione corretta per il problema di come condurre una vita. Detto in modo più semplice, un agnosticismo liberale che mette tra parentesi le questioni etiche acquisite durante l'esperimento